una flotta più potente. Scusa, noi abbiamo nel Mediterraneo in questo momento la flotta italiana che è schierata, che lavora giorno e notte. Vi ho fatto l'esempio del Cigala Fulgosi. I turchi che hanno fatto delle manovre, le più grandi manovre turche della storia. I greci, come se non bastasse, la flotta francese che si è schierata davanti alla Siria per bombardarla in modo terribile insieme agli assassini americani, e poi la flotta russa che ormai ha la sua base a Latakia e a Tartus in Siria e vuole anche avvicinarsi alla Libia, e la flotta americana. Esatto. Poi non dimentichiamo che ai confini del Sahel, a Djibouti, c'è una piccola base cinese a 10.000 uomini. 10.000 uomini. E la Cina ha costruito la sua terza portaerei e ha fatto delle missioni della flotta verso Djibouti. A Djibouti ci sono poi gli americani, gli inglesi, i francesi e, guarda te, 80 italiani che hanno una piccola base. Non dimentichiamo poi la Somalia, dove siamo già stati e torneremo. Quindi, da questo punto di vista, la necessità della flotta non è verso i libici, è per attaccare semmai la Libia se necessario, perché ammetti che ci fosse una offesa all'ambasciatore, al console italiano a Bengasi quando ritornerà, cioè un attentato, che fa l'Italia? Con alcuni elementi di governo potrebbe anche fare un attacco. Tutto è possibile. Allora, del gas non so darti la misura esatta, però è un gas strategico, perché l'Italia, come sai, ha due gasdotti dall'Algeria e uno dalla Libia. Ed è, si discuteva anche, non so se c'è un gasdotto anche verso la Spagna, ma non credo che l'abbiano terminato. L'Italia è l'unica. Sì, ecco, Marco ci sta asfissiando, però la questione è strategica, perché quello è il gas più vicino all'Italia, a parte il fatto che sulla politica del petrolio e del gas e la guerra civile libica ci sarebbe tanto da dire, perché non è nata solo per motivi interni la guerra civile, cioè la crisi bancaria. C'è attorno alla Libia e con la guerra sul petrolio e sul gas libico un conflitto tra le potenze petrolifere, ma questo aprirebbe un capitolo che richiederebbe un'analisi veramente attenta.
Volevo aggiungere qualcosa riguardo alla presenza italiana in Libia, economica prima di tutto. La Camera di Commercio Italo-Africa Centrale ha rilevato che prima della fine del regime di Gheddafi operavano in Libia circa 130 aziende italiane, quindi non solo Eni, prima dello scoppio della guerra, nei settori più vari, petrolio e gas, l'abbiamo già visto, costruzioni, opere civili, dove c'è Impregilo e altri, ingegneria, trasporti, Iveco, eccetera, eccetera, telecomunicazioni, Sirti, Telecom Italia, i mangimi addirittura, Martini Silos, eccetera, meccanica industriale, impiantistica e così via. La stessa Camera di Commercio ha fatto due conti e dice che per appunto la fine di questi investimenti dopo la caduta di Gheddafi, o perlomeno una buona parte di questi investimenti, l'Italia o l'imperialismo italiano ha perso circa un centinaio di miliardi di euro, una cifra non piccola direi, persi nel senso che, non nel senso che li ha dovuti spendere, nel senso che erano previsti in entrata e non sono più entrati. Oltretutto c'erano diciamo i contributi finanziari che Gheddafi ha dato, come è stato ricordato, alla Fiat e ad altre, quindi anche un'entrata di capitale finanziario, le commesse libiche, perché anche la Libia faceva delle commesse, non solo in armi, ma in altre merci. Qui sempre la Camera di Commercio cita tra gli investimenti la Finaset, ristrutturazione al centro di Tripoli, costruzioni, la Sirti, 7.000 chilometri di cavi, di fibre ottiche, Alenia Alemacchi, ovviamente in campo militare, la Cogel, ristrutturazione delle facciate di alcuni palazzi, quindi, e poi l'autostrada dell'amicizia che è stata già ricordata, che non è stata fatta. E quindi dice, da questi pochi dati risulta che l'imperialismo italiano ha perso tanto, diciamo, non solo l'ENI, che magari è riuscita per la sua forza multinazionale appunto a mantenere le posizioni, ma non c'era solo l'ENI. E quindi diciamo un indebolimento dell'imperialismo italiano con le difficoltà della valorizzazione del capitale in Libia c'è stato. Siamo in una nazione imperialista che quindi, oltre che sull'estrazione di plusvalore all'interno, si fonda anche sull'esportazione del capitale e sulla conquista di nuovi mercati. Questa è la teoria classica, diciamo, dell'imperialismo. E quindi non ci dobbiamo meravigliare quando si dice l'Italia cresce meno degli altri paesi europei, cresce fra virgolette, ormai ogni due parole dicono crescita, se guardate la televisione, se i vari discorsi, se l'Italia cresce meno degli altri paesi europei, fra virgolette, anche perché ha perso questi capitali, o queste, per meglio dire, questi profitti che derivavano dall'impegno in Libia. Ora, di queste cose discute una rivista molto nota che è l'IMES, penso che tutti conoscono più o meno, che nel 15 aprile 2019, nel numero intitolato «L'Italia deve pensare a una missione militare in Libia», proprio sparato diretto, e sottotitolo «Le iniziative diplomatiche sono credibili solo se chi le promuove si offre anche come garante sul campo. Quando le chiacchiere si oppongono ai cingoli dei mezzi corazzati, sono sempre i cingoli a prevalere». Mi ricordo Machiavelli quando dice «Gli eserciti, i profeti armati vinsero, quelli non armati furono fatti fuori». Cioè questa. Però la stessa rivista pone dei dubbi, cioè conclude, si potrà obiettare che l'Italia da sola non dispone delle forze necessarie. Qui bisogna intendersi qual è il livello di intervento, che qui sono stati citati degli livelli di intervento già esistenti, ma in futuro quali potrebbero essere? La rivista Limes, che insomma non è proprio l'ultima arrivata, dice che l'Italia non dispone delle forze sufficienti per un, fra virgolette, per un intervento armato, diciamo, serio coi cingoli, come si era detto. E quindi invoca diciamo, l'appoggio o la copertura o dell'Unione Europea o della NATO. La copertura dell'Unione Europea non esiste. Primo, perché l'Unione Europea non ha una politica estera degna di questo nome, nonostante il rappresentante sia italiano, lo sappiamo. E poi ci sarebbe il veto della Francia, chiaramente, e dell'Inghilterra, fin quando c'è. La NATO, cioè gli Stati Uniti, perché la NATO non è che... Gli Stati Uniti al momento sembrano non proprio interessati allo scenario libico, come è stato detto. Non so esattamente se hanno ritirato o meno il loro contingente, o se c'è, diciamo, si mantiene abbastanza tranquillo. Hanno altre carte da pelare, evidentemente, cioè, oppure non hanno interessi in loco per il momento, forse più in Venezuela, a pensare, certo. Quindi l'Italia si troverebbe da sola, oppure con non specificati coalizioni di volenterosi, che non si sa bene chi siano, forse l'Ungheria, non lo so. Comunque, diciamo, il livello dell'intervento militare, bisogna vedere a che livello l'Italia può sostenerlo da sola. L'appoggio dell'ONU, come sappiamo, non è un appoggio militarmente valido, cioè è solo una copertura. Quindi la questione mi sembra quantomeno da discutere. Vabbè, insomma, da un punto di vista nostro, diciamo, di rivoluzionari, quello che ci riteniamo, comunque il fatto che l'imperialismo italiano abbia subito un indebolimento non può che renderci felici, penso, tutto sommato. Cioè, se vogliamo essere fedeli alle linee leniniste, comunque a quello che è sempre stato, diciamo, la linea del movimento rivoluzionario, cioè l'indebolimento della propria borghesia o la lotta contro la propria borghesia, o addirittura l'anello debole, vabbè, lasciamo stare tutte queste cose, però insomma non possiamo che essere contenti e fiduciosi, diciamo, ci fa piacere che l'indebolimento dell'imperialismo italiano sia in atto, non lo so come andrà a finire, però.
Allora, no, qui dobbiamo ribadire alcune cose che nel corso di diverse serate abbiamo sempre ribadito. Con il termine che noi abbiamo usato e che tu giustamente dici che ormai l'hanno fatto loro, ampi settori, cioè la cosiddetta guerra permanente. Guerra permanente che si configura, la Libia è un altro di questi casi, che oggi stasera sta preso in esame, come guerra di tutti contro tutti. Guerra di tutti contro tutti significa che, prendiamo il caso della Libia di stasera, che si tende da parte delle potenze grandi, piccole o medie, che hanno interessi di varia portata dentro questi territori, a utilizzare partigianerie al fine di poter estendere la propria influenza. Questa è la caratteristica. Chiaramente dentro questa caratteristica è diventato sempre più complicato, tanto che oggi come oggi, a differenza del passato, dove tutti questi meccanismi potevano portare a controllare un'intera nazione, oggi l'esempio libico è eclatante. Abbiamo visto che tutto questo manicomio non si ridurre, il risultato, che non c'è, e vedremo poi come andrà a finire, è un risultato che non porterà nessuno dei contendenti avente carattere imperialistico a dominare il territorio libico, ma vi sono buone possibilità che il territorio libico non ci sia più, nel senso che si possa arrivare a una tri o se non addirittura quartipartizione. Chiaramente una quartipartizione, qualora tutte le se soltanto uno guarda soltanto a tenere la contabilità delle ricevute per pagare queste bande, bisogna prendere dei commercialisti, perché cazzo, ci sono più bande che ricevute da fare. Sulla base di questo fatto, questo è il meccanismo oggi, che comunque è il sintomo anche della debolezza che dicevi tu, che non significa l'esaurimento, ma significa comunque che tutte le varie aree, che ormai sono un numero credo infinito, si configurano in questo modo. In alcune aree riescono ancora a trovare qualcuno che si batta per loro. Ad esempio nell'Iraq ha visto i curdi, non a caso in una zona petrolifera, schierarsi con gli americani al fine di poter avere un pezzettino di terra, no? E in questo modo avere un piccolo stato, un territorio indipendente.
Autonomo.
Però questo è la quanto stiamo a vedere. Voglio dire, quindi non siamo più in presenza di quello che poteva essere la guerra del Vietnam, tanto per fare esempi di vecchia portata. La situazione oggi come oggi, e tu hai ragione, non solo in Libia, ma credo a livello mondiale, per lor signori sia sempre più difficile. Questo lo diamo come situazione, poi lor signori non se ne andranno perché continuano a non saper cosa fare senza andarsene, perché per andarsene bisogna che qualcuno li mandi via a pedate nel culo. Qualcun altro? Insista.
Salvate l'unica ricchezza interessante dal punto di vista del capitalismo internazionale, cioè l'estrazione, giusto, di petrolio, di uranio, di stabilità, non so che cosa. Il resto è molto irrilevante. Con 5 milioni di persone non sono davvero un cazzo. Ci ha ridotto tutta la fame. Non so come dire. Cioè, quindi le politiche internazionali le decidono chi, quelli che coloro che attingono alle risorse. Quindi chi se ne frega se abbiamo un organico, scusami se faccio un discorso superficiale, ma la politica estera dello Stato italiano la determinerà l'ENI e coloro che sono lì a, come dire, gestirsi queste enormi, importanti, a, come dire, risorse per lo Stato, per il loro mercato.
Ma se fosse solo una questione di petrolio, troverebbero un accordo. Non è questo il problema. Il problema è che la Libia è la porta, è una delle porte dell'Africa. E guarda caso, è la porta. Ma scusa. Sì, scusa un attimo. Sì, è un deserto del cazzo per te, ma non è un deserto del cazzo per il mondo. Ti spiego. La Libia c'ha a ovest la Tunisia. In Tunisia adesso c'è una lotta, una insurrezione quasi operaia e dei lavoratori. La Tunisia è piccola, ma è importante politicamente. A sud, ovest della Libia, guarda caso c'è l'Algeria, che è in sommovimento permanente, è crollato il vecchio regime. Se tu giri verso sud, hai il Chad, il Niger. A sud di questi hai il Mali, che è il centro dell'Africa saheliana, verso l'Africa nera, e guarda caso lì i francesi hanno permanentemente 3.000 uomini e non riescono a fare nulla. Portano ogni giorno la morte dal cielo, o con gli elicotteri, o con le truppe speciali, e non riescono a dominare nulla, perché la guerriglia li impone la sua legge. Se tu giri ancora verso sud-ovest, hai il Sudan, che in questo momento è al centro di una lotta accanita tra popolo e militari e borghesia. A lato hai il gigante egiziano, che è sotto dittatura militare, ma non si sa quanto questa dittatura possa resistere e gestire una situazione che è ingestibile. Quindi, come vedi, la Libia, ed è qui il punto, non è solo petrolio, è la chiave di accesso all'Africa. E l'Italia in Africa comunque ha, deve, l'imperialismo italiano per sopravvivere, dire la sua, perché l'Africa è, virgolette, una riserva di manodopera non indifferente, anzi fondamentale per l'Europa, che deve essere quindi controllata, fluidificata a seconda delle necessità, a prescindere dal ministro milanese degli interni, e poi è il forziere di materie prime ed è, virgolette, per il capitalismo una possibilità che non c'è in questo momento, ma può esserci in futuro, di accumulazione a ritmi notevolissimi. Metti insieme il tutto e vedi che il problema della Libia non è un problema di materie prime petrolifere o di gas. C'è anche questo, però ormai il conflitto tra gli imperialisti sulla Libia e sull'Africa è un conflitto vero e proprio politico-militare. E siamo a una scala superiore. Per sfruttare il petrolio, l'ENI si metterà sempre d'accordo con Total, o con gli americani, o con i russi. Basta pensare al fatto che stanno facendo attorno a Cipro, all'Egitto e alla Palestina e a Israele, dove ci sono dei giacimenti di gas enormi, e lì sono tutti d'accordo a sfruttarli insieme. L'ENI scava, trova e poi cede quote regolarmente.
No, certo, sì.
No, rischio di abbassare di molto il livello della discussione. Capita, ragazzi. Perché premettendo che perfettamente d'accordo con Ivo, bellissima relazione, sintetica, complessa, direi che non solo. Meglio. Tanto ho il vocione da uomo.
No, almeno
tutti.
Registriamo.
Ah, ok. Ricomincio. Perfettamente d'accordo con Ivo, mi pare che abbia fatto una relazione veramente sintetica, precisa, chiara e completa. Quindi non è che ho molto in più da aggiungere. E condivido anche quest'ultima parte. Non solo la Libia è la porta per l'Africa, e sull'Africa si concentra ormai l'azione di tutte le potenze capitaliste a tutti i livelli, a tutti i gradi, dall'Europa alla Cina, alla Russia, all'America, perché non ce la dimentichiamo, l'America c'è in realtà, e c'è in tutto il teatro africano con un sacco di truppe.
C'è il comando,
Ha il comando, esatto.
AFRICOM è uno dei comandi mondiali dell'esercito americano, che l'hanno creato pochi anni fa, AFRICOM.
Sicché dire che attualmente gli Stati Uniti sono defilati dal teatro africano, neanche per idea, non lo sono da molti anni, non lo sono tanto di più adesso, in quanto hanno una competizione diretta con la Cina e, tra parentesi, con la Russia a livelli molto più esplosivi sul momento, ma non si sa che cosa esploderà prima. A parte questo, che cosa ha di particolare la Libia? Non solamente che è il teatro dello scontro delle potenze imperialiste classiche, che come è stato tradizionalmente si contendono il territorio, le sue ricchezze, la sua forza lavoro, le sue prospettive attraverso quella che Iva chiama partigianeria, che io definirei del potentati locali e i loro piccoli o grandi eserciti, che è secondo me al centro di una della guerra all'interno del mondo musulmano. Lo schieramento ormai è chiaro, no? È chiaro dal punto di vista stati. Qatar, Turchia da un lato, con il corredo dell'Iran, che così non dimentichiamocelo, l'Iran c'è un po' scappato di mano dal punto di vista dell'analisi, ma fondamentalmente Qatar-Turchia sono le potenze, una dominata direttamente e l'altra, la Turchia, e l'altra, il Qatar, assolutamente in pieno sostegno e non so quanto determinata dalla Fratellanza Musulmana, che sta diventando una potenza in sé, effettivamente transnazionale. Non dimentichiamoci che con la Fratellanza Musulmana, sostenuta per anni dall'Europa e dagli Stati Uniti, organizzazione sostenuta all'inizio per combattere il nazionalismo arabo e le sue prospettive di successo nel mondo arabo anche allargato, ma poi anche per interessi precisi. E anche perché non si poteva più fare a meno, perché in effetti c'è stato un progressivo allargamento della penetrazione nel mondo, non solo nel mondo arabo musulmano, ma anche nel mondo occidentale, anche all'interno dell'establishment statunitense della Fratellanza Musulmana. Dall'altra parte, gli stati che si oppongono alla Fratellanza Musulmana, che sono di base l'Egitto, gli Emirati e l'Arabia Saudita. Certo che non ci si oppongono perché hanno delle migliori ideologie o migliori posizioni o minore criminalità intrinseca rispetto alla Fratellanza Musulmana. Oddio, a simpatia, la Fratellanza Musulmana mi sta ancora più pesantemente in opposizione alla al cuore e alla mente, però in realtà le posizioni più o meno sono identiche. Queste due componenti non credo combattano solamente per il controllo delle risorse petrolifere e nemmeno direttamente per il controllo delle risorse umane, o perché hanno popolazioni anche gigantesche, se pensiamo non è. Noi pensiamo che il mondo sia fatto degli europei. Gli europei hanno piccoli stati con piccole popolazioni, in realtà. Qui si parla di masse enormi. Il controllo su queste masse è il controllo su, non saprei bene definire quali ricchezze, ma sicuramente un controllo politico, economico, sociale di estrema importanza. E bisognerebbe, secondo me, studiare su quali assi si può imporre e su quali prospettive vuole allargarsi. Non so bene dire se è una domanda, perché mi sa che andiamo tremendamente fuori tema, però inviterei solo a tener conto che all'interno di questa competizione che tendiamo a sottovalutare, che noi possiamo essere, noi e gli europei, l'imperialismo tradizionale classico, gli stati, le popolazioni europee possono essere effettivamente coinvolte in uno scontro che non ci vede necessariamente protagonisti, non ci vede necessariamente semplicemente sostenitori di milizie, di partigianerie, di partiti armati, di piccoli stati, di piccole patrie, di piccoli poli di sviluppo capitalistico. Uno dei piccoli poli di sviluppo capitalistico che sta diventando molto grande è l'Egitto, obiettivamente, che non ha, l'Egitto, l'India, paesi che non hanno più interesse a svilupparsi semplicemente come manodopera organizzata del capitalismo industriale occidentale, ma che cominciano ad avere una propria via di sviluppo capitalistica e una propria classe dirigente. Con questi paesi noi abbiamo un rapporto di alleanza-scontro. Alleanza perché non ne possiamo fare a meno, perché attraverso questa alleanza passa il controllo, il nostro controllo di molta parte della produttività mondiale, della forza lavoro, delle ricchezze. Scontro perché di certo nessuno al nord del capitale vuole cedere il potere a quelle che sono le potenze cosiddette emergenti del sud. Questo è un capitolo secondo me del tutto aperto. L'altro capitolo, l'altro capitolo, sto tralasciando un sacco di roba, è la veramente da che parte stiamo, ragazzi? Cioè il fatto che non si identifichi una opposizione reale negli stati come la Libia, come il Sudan, come l'Algeria, cioè, scusate, ma a me sembra nostra incapacità di proporci come interlocutori di tensioni che sì, sono un po' confusa agli occhiali, scusate. Di tensioni popolari che non sappiamo conoscere perché sono paesi che si sviluppano, che si sono sviluppati in maniera totalmente diversa dalla nostra. In Libia non possiamo pensare a gruppi organizzati di oppositori ai vari sistemi, ai vari capobanda, alle milizie, al predominio del governo sostenuto al governo Sarraj, fa ridere chiamarlo governo obiettivamente, o alla parte di Tobruk. La gente in Libia ha una sua posizione che non è rappresentata dai partiti ai quali noi siamo abituati. Cioè, c'è una emozione condivisa, c'è una partecipazione, ci piaccia o no, alle loro organizzazioni sociali, politiche, economiche, che sono le tribù. Le tribù si sono espresse disgraziatamente in maniera fondamentalmente acritica dal nostro punto di vista o dal mio punto di vista, ma si esprimono in grande parte a favore della parte Haftar. D'altra parte non vedo quale altra possibilità abbiano sul terreno. Perché certo la prospettiva può essere quella delle primavere arabe, la stessa del Sudan, la stessa di tanta parte del mondo che si solleva contro i propri governi, che si solleva contro l'imperialismo o che vorrebbe farlo, che si trova poi affiancata in questa sollevazione da altri poteri. E qui ha giocato un ruolo fondamentale nelle primavere arabe, gioca un ruolo fondamentale anche in Sudan, anche in Libia, in Libia è tutta una cosa diversa, ha giocato in Siria, la fratellanza musulmana. Cioè, bisogna tenerne conto che c'è la scelta è stare zitti e subire, oppure cominciare un percorso rivoluzionario comunque sia con quello che si ha a disposizione, con le proprie organizzazioni politiche, sociali, in parte non lo so economiche, ma quello che si ha a disposizione. Il fatto che la popolazione libica in larga parte supporti le milizie di Haftar, la milizia, l'esercito, la banda, chiamatela come volete, secondo me non importa, ha una sua ragione. C'è una popolazione disponibile comunque a un movimento per la condizione in cui si trova, a un movimento rivoluzionario. a un movimento progressista. In Libia l'hanno dimostrato nelle votazioni del 2014 e anche successivamente. Le votazioni non hanno mai portato al potere gli islamisti, ma le formazioni laiche che erano disponibili, quelle che c'erano sul momento, è una forma di opposizione che non possiamo semplicemente dimenticare. In Sudan succede la stessa cosa. In Sudan l'esercito è controllato in larga parte dalla Fratellanza Musulmana. Arrivata in Sudan, disgraziatamente, con Turabi, che era il meno male, il meno peggio, se vogliamo, però ce l'ha infilata lui, ha largamente infiltrato l'esercito, e adesso l'esercito, che ha appoggiato una rivolta popolare, si trova a confrontarla e a provocare un sacco di morti. In Siria gli islamisti hanno preso terreno, hanno rubato il terreno a una rivoluzione popolare, giusto perché nessuno in Occidente, nessun accidente di comunista, nessun movimento progressista, nessuna sinistra si è schierata con la popolazione siriana nella sua rivoluzione. Lasciando scoperti questi spazi in Siria, in Libia, in Sudan, in Algeria, lasciamo aperte le porte a una gravissima reazione. A me sembra un argomento che non si può eludere. La stessa cosa è successa in Iraq. La sinistra ha sostenuto contro, bene o male, questo finto sostegno dello Stato iracheno, dissociandosi però dallo Stato iracheno, dissociandosi da Saddam. Dobbiamo ricordarci che la resistenza irachena, diversamente che in altri posti, è stata costruita dallo Stato iracheno. Preventivamente è stata predisposta dallo Stato iracheno, non succede in altri paesi. Ma come in Iraq c'era una popolazione disponibile ad insorgere contro le proprie, tanto contro le proprie, il dominio interno quanto contro l'imperialismo esterno, noi non siamo stati solidali, noi siamo stati critici, o comunque esterni, spettatori esterni. Io credo che sia arrivato comunque il momento di pensarci a questa nostra mancanza di solidarietà, nostra mancanza di prospettiva rivoluzionaria, che non passa necessariamente per i comunisti europei. Spiace, ma il mondo non è fatto dall'Europa, non è fatto dalle nostre particolari ideologie, valide o non valide che siano, non voglio discuterlo. Ultima cosa, i nostri sistemi informativi. Allora, qui mi sarà difficile perché non vedendoci leggere in inglese sono un po' in difficoltà. Tutte le nostre informazioni vengono le informazioni che riteniamo plausibili, che riteniamo giuste, che riteniamo opportuno far circolare, vengono comunque da istituti, che sia l'IMES, che sia soprattutto l'ISPI, che sia una forma di giornalismo che si ispira in tutti i casi a tutte le fonti occidentali riconosciute. Piccola parentesi, già ai tempi dell'Iraq io sono stata molto criticata perché citavo nelle quattro balle che scrivevo fonti di parte, mi hanno detto. Le fonti di parte erano la stampa araba. Secondo me è ora di smetterla, no? Chi ha detto che le nostre fonti di stampa non sono di parte? Allora, uno dei libri usciti per i tipi di ISPI è scritto da Jason Pack. Pack, Peck, Peck, come diavolo si legge? Pack, anche secondo me. Perfetto. Vogliamo andare a vedere chi è questo signore? Sei in grado di dare un'occhiata? Perché per me è scritto troppo piccolo in queste condizioni. Chi è? Questo è il suo, come diavolo si chiama? Curriculum, pubblicato su internet. È un personaggio che ha lui stesso fondato, cos'è Mediterranea?
US Libya Business Association.
Ecco. E che è in contatto non solo con tutti i maggiori centri decisionali, e per loro ha lavorato, statunitensi ed europei, ma con i maggiori centri commerciali, con quella che è il vertice dell'industria europea e statunitense. Di queste persone ci fidiamo, non di chi sul territorio, in Libia, in Sudan, in Algeria, in non mi ricordo più, di chi la vive sulla propria pelle, la tensione rivoluzionaria, l'opposizione, l'impossibilità di comunicare, e comunica solo attraverso i social network perché quelli hanno a disposizione. Queste fonti sono ritenute fonti di parte, fonti inattendibili.
Non si capisce se sei pro o contro i fratelli a questo punto.
Ah, non si capisce?
No.
Me lo faccio capire subito. No, me lo faccio capire subito. Mi servirebbe più una sigaretta. I fratelli musulmani, cioè tutta una struttura sostenuta a partire dall'opposizione che gli Stati Uniti, Israele e gli Stati europei hanno sostenuto per schiacciare il movimento palestinese, che hanno sostenuto contro l'Egitto di Nasser, che hanno sostenuto contro Atassi in Siria, contro la rivoluzione irachena, contro tutto il nazionalismo arabo che aveva una capacità non solo di costruzione di un pensiero e di una effettiva ristrutturazione, di un'effettiva ricostruzione di una prospettiva araba, di una prospettiva popolare. Dovrei essere a favore della fratellanza musulmana? Dovrei non considerare che in Italia ci sono un paio di milioni iscritti a Lukoi, fratellanza musulmana, che sta cercando in tutti i modi di penetrare le nostre istituzioni, siano quello che siano, ma stanno cercando di penetrare a livello locale tutte le nostre istituzioni per avere una rappresentanza settaria, per avere una rappresentanza antipopolare non solo nei loro paesi, ma anche qui, contro le loro comunità, contro i loro proletari, contro ogni nostra speranza di emancipazione. Dovrei essere d'accordo, sono stata chiara?
Bene.